Nuovamente in diretta quando sono le 20:33 di lunedì 12 novembre. Siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info, e noi a nostra volta siamo in collegamento con Concetta, una compagna NotApp che gentilmente, insomma, si è data disponibile alla nostra telefonata per farci un po' spiegare cosa sta succedendo rispetto appunto al TAP. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
Grazie a voi, saluto tutte e tutti.
Allora, intanto per prima cosa, insomma, volevamo un po' iniziare dall'ABC, perché non è detto che tutti i nostri ascoltatori siano perfettamente aggiornati e sappiano esattamente in che cosa consiste effettivamente il progetto TAP. Se puoi un po' introdurcelo, così, insomma,
sì.
Vai, raccontaci
sì,
tutto.
Sì, ve lo introduco velocemente. Quindi TAP è l'ultimo tratto, appunto quello transadriatico, di un gasdotto molto più lungo che dovrebbe partire dall'Azerbaigian, da Baku in particolare, che è una zona ricchissima di idrocarburi, ha sempre fondato, insomma, la sua economia su questo tipo di estrazione. Nel caso specifico è a Shah Deniz, quindi siamo sulle coste del Mar Caspio. Dovrebbero, poi spiego meglio perché, essere utilizzati dei giacimenti di gas naturale. Mm. Dico dovrebbero perché si parla di un grande, insomma, un grande serbatoio di gas naturale, che però tuttora non è stato trovato esattamente come si prevedeva. Quindi da qui, insomma, parte una storia un po' particolare, insomma, di questo TAP. Intanto stiamo costruendo il tubo, poi vediamo se alla fonte c'è da prendere quello che si immagina. Quindi questo tubo parte da lì, arriva in Europa attraversando la Turchia, la Georgia. Io sento un po' dei fischi in sottofondo, vado avanti, poi voi mi dite nel caso in cui non mi sentite.
Non ti preoccupare, ti sentiamo, era solo...
Ok. E quindi niente, attraversando la Grecia e poi l'Albania, dovrebbe arrivare dalle nostre parti. Arriverebbe, usiamo sempre, ma non siamo certi di quello che accadrà, e dovrebbe quindi arrivare sulle coste di San Foca. Perché San Foca? E dico, ci tengo a specificare perché di questo approdo, perché, insomma, il teatrino politico ha dibattuto a lungo sulla possibile alternativa a questo approdo, c'è da dire che si tratta di una zona particolarmente interessante sul piano naturalistico, in cui c'è un'industria turistica che promette, insomma, di espandersi, e quindi, insomma, una roba del genere può andare a dar fastidio, a dare disturbo un po' a 360 gradi. Per quale motivo? Per forza lì a Melendugno. Sono stati fatti degli studi anche considerando un approdo a Brindisi. Fatto è che l'approdo a Brindisi era stato subordinato alla necessità di bonificare un'ampissima discarica, una discarica veramente molto vasta, non vorrei azzardare paragoni, ma credo che sia una delle più grandi in Europa. E quindi niente, i costi di compensazione sarebbero stati troppo alti per TAT. E così è stato scelto di andare dritti dritti e di arrivare a Sanfona. C'è da sottolineare, insomma, io non mi stanco mai di mettere in luce quanto i NoTap non abbiano mai supportato, insomma, le possibilità di spostamento dell'approdo. Il motto è sempre stato né qui e né altrove. Nessuno si è mai sognato di dire, come invece tanti politici dicono, vabbè, insomma, a Brindisi c'è già tanto inquinamento, una cosa in più, una cosa in meno. Certo. Non è questa la filosofia dei NoTap, anche perché, insomma, mettendoci le nostre energie in gioco abbiamo capito, si è capito, insomma, in generale, che questo tipo di mercato, di questo tipo di approvvigionamento estrattivista non ha luogo e non ha, e quindi nessun luogo è migliore di un altro e merita di essere protetto più di un altro, quindi non è un'evoluzione di radicamento, come spesso si dice o come si può pensare, è proprio un approccio mentale, un approccio anche fisico che combatte questo genere di capacità del sistema capitalista in cui, insomma, ci troviamo a vedere degli effetti nefasti. Certo. Dicevo, mi stavo tergiversando, che cos'è TAP? Quindi è la parte terminale di questo corridoio sud del gas. È fortemente voluto dalla Comunità Europea e sponsorizzato anche dagli Stati Uniti.
Anche in chiave una delle antirussa, bufale, sì, no? Penso che...
Ti sento molto lontano.
Mi senti meglio?
Anche, sì, ti sento con un certo eco, però insomma riesco a comprendere.
No, dico che anche in chiave antirussa, no? In qualche maniera, per far trovare all'Europa una certa emancipazione dal gas russo, che attualmente è insomma indispensabile, cioè l'unica grande rifornimento per l'Europa, quindi forse anche in una chiave di conflittualità diciamo interimperialista.
Sì, la faccenda della diversificazione dell'approvvigionamento è sicuramente, diciamo, il cavallo di battaglia dell'interesse americano, statunitense. Fatto è che la dipendenza, se la vogliamo chiamare così, insomma, tra virgolette, dal gas russo non sarebbe sicuramente messa in discussione da TAP. Infatti l'apporto di questo gasdotto è veramente minimo rispetto agli approvvigionamenti russi. Non solo, nel tratto turco questo gasdotto potrebbe essere usato, e verosimilmente lo sarà, proprio per trasportare il gas russo.
Ah, ecco.
Ecco, e infatti quando sono stati siglati gli accordi per TAP, diciamo che Erdogan ha fatto la parte del leone. E quindi, oltre a utilizzare per la Turchia una grande parte di questo flusso di gas che passa attraverso TAP, TANAP per quanto riguarda la Turchia, si riserva anche di utilizzare l'infrastruttura riempendola, diciamo così, di altro gas, e quest'altro gas ovviamente è il gas russo. La faccenda della diversificazione viene un po', diciamo, venduta all'opinione pubblica italiana utilizzando anche, insomma, un po' spauracchi di vecchia data, certo, no? La Russia che ci chiude i rubinetti, che ci mette spalle al muro, e molto spesso diciamo che non regge un granché questa faccenda della diversificazione. Comunque l'Italia non gode, tra virgolette, del gas che passa nei tubi TAP. L'Italia è semplicemente una servitù di passaggio per un gasdotto che poi sarà riempito una volta successivamente, insomma.
Ok, quindi sì, nel senso hai insomma disegnato un po' anche rispetto a quello che insomma come tentano di venderla, insomma, quest'opera che a parere di Trump e Conte debba essere assolutamente da fare.
Sì, Trump ovviamente col beneplacito di Conte ha bisogno che quest'opera venga realizzata anche in chiave antirussa. Questa funzione, insomma, antirussa va ridimensionata, non è sicuramente così, così importante come vogliono farla passare. Fatto è che alla prossimissima conferenza di Palermo, dove si dividerà, dove proveranno a dividersi la Libia, ha pesato molto la promessa, insomma, di Conte di procedere su TAP per ottenere appoggio durante le giornate di Palermo.
Ne stavamo proprio parlando con il compagno, appunto, Nomuos, qua con Fabio, che diceva la stessa frase che hai detto tu, proprio identica, cioè che sul piatto per dare lo scettro a Conte, no, come all'Italia, come regia della riunione, dell'incontro di oggi a Palermo, c'è stato proprio il TAP, il Muos e gli immancabili F-35.
Sì, che bello sentirsi, ecco, commerci di scambio, come vendersi al chilo in qualche modo.
Purtroppo è così.
Senti, e quindi invece la mobilitazione che si è sviluppata lì ha una forte, insomma, valenza popolare che sta dimostrando anche tutta la sua determinazione, insomma, nell'opporsi.
Sì, la mobilitazione popolare, voglio dire, saremmo bugiardi se non ammettessimo che ci sono tantissimi problemi. Primo fra tutti una specie di scompenso psicologico che viene un po' a tutti quando ci si rende conto inevitabilmente del gigantismo dell'opera, ma più che altro degli interessi che stanno dietro. Tuttavia questo non impedisce alla gente di mettersi per strada e di cercare di fermarla l'opera o comunque di informare sulla sua reale portata. Al di là, insomma, delle implicazioni geostrategiche e delle valutazioni che possiamo fare di carattere economico, rimane il fatto che l'opera qui dove dovrebbe sorgere è un'opera pericolosa. In questo momento si sta procedendo all'inizio, proprio alle prime strutture propedeutiche alla costruzione della centrale di decompressione del gas, la gente è preoccupata. Proprio domenica mattina c'è stata una riunione, insomma, un'iniziativa di informazione lì in Campania dove deve sorgere questo PRT. E insomma si è prospettato quali potrebbero essere i rischi. Sono rischi molto rilevanti, molto rilevanti. Ci sono rischi di esplosioni, ma poi anche qualora l'impianto dovesse funzionare correttamente, comunque ci sono 2-4 stagioni, insomma, all'anno in cui la centrale dovrebbe sfiatare delle quantità notevoli di gas. Insomma, non sono cose belle.
No, decisamente, anche perché non si sa che tipo di conseguenze abbiano questa cosa che tra l'altro è prevista di norma, cioè sì, come una questione abituale, quindi sì, sicuramente, insomma, sì, non danno nemmeno garanzie su come...
No, desta molta preoccupazione, sì, soprattutto per questo. Poi noi da queste parti siamo abituati purtroppo ad avere a che fare con mostri come l'Ilva. Certo. Tanta gente che vive qui ha lavorato, lavora ancora in quegli stabilimenti, quindi c'è poco da farsi isolare dal... Vigileremo, non vi preoccupate, andrà tutto bene. non ci crede nessuno ovviamente, e quindi c'è da stare assolutamente preoccupati. Anche diciamo sulla scorta di questa preoccupazione, di questa inquietudine, si è formata questa resistenza popolare TAP, che è da un anno e mezzo che prosegue, sì, determinata, arretra per dei momenti fisiologici, fa dei passi avanti, però insomma è una cosa impegnativa.
Certo, tra l'altro proprio in questi giorni insomma c'è stata, sì, anche voi insomma dopo le dichiarazioni avute rispetto alla TAP col nuovo governo, insomma magari ci sono state anche insomma un po' delle delusioni forse per quanti magari si auspicavano un diverso tipo di gestione.
Anche questi sono passaggi, diciamo così.
Certo.
Diciamo così. Sì, sappiamo benissimo, insomma, è noto che il ministro per il Sud e 5 Stelle in generale hanno avuto in dono dal Salento un'enorme quantità di voti. E questo, insomma, significa che molta gente riponeva fiducia in questi personaggi apparentemente puliti, non mischiati con la politica di vecchio corso, e si pensava, molti elettori hanno pensato che delegando a questi personaggi il problema, ecco, questi personaggi avrebbero risposto con delle azioni efficaci. È stato insultante sentire, cioè è stato proprio insultante proprio sul piano morale, sentir parlare di penali, di impossibilità di pagare penali che fra l'altro adesso io non so spiegare precisamente la dinamica di queste penali, comunque pare che non siano neanche quelle che dice il ministro, ma comunque essere barattati, certo, con soldi è stato qualcosa di molto insultante, ha fatto arrabbiare moltissimo la gente e tutti quelli che avevano votato e tutti quelli che avevano dato anche una flebile fiducia. E si è andati a finire in piazza a bruciare le tessere elettorali, insomma un gesto simbolico che, con cui si è voluto sottolineare insomma la presa di distanza e la rottura del patto di fiducia, ecco, con quelli che pretendono di rappresentare la popolazione. Io ci terrei anche a sottolineare, scusate se mi dilungo su questo
passaggio,
su questo argomento,
certo.
Le televisioni, insomma gli organi di stampa e media in generale si sono molto spesi nella descrizione di quella giornata in cui sono andate, qualcuno ha bruciato la bandiera di 5 Stelle eccetera. Per noi che le cose le vediamo con gli occhi direttamente abbiamo visto che c'è stata una grande mistificazione, o comunque c'è stata un'enfatizzazione del gesto di rottura con 5 Stelle. In realtà c'è stato anche questo, non dico che non ci sia stato, però è stato più che altro, cioè, un momento di diciamo di manifestazione di sfiducia e di rottura con tutte quante le sigle politiche.
Certo.
Poi c'è sempre qualcuno insomma che per avere la maggiore visibilità, ecco, fa questi gesti eclatanti, bruciare bandiere o altre cose del genere, accreditandosi magari anche come portavoce di qualcosa o come autorità, ma molto spesso insomma sono degli escamotage televisivi, più che altro quello che si sente è una disaffezione, almeno da parte degli attivisti, cioè proprio della gente più attiva, c'è un non solo delusione, c'è proprio rabbia e presa di distanza.
Sì, penso che sia stato più che altro una presa di coscienza ulteriore del fatto che è la lotta che potrà difendere, no? La nostra vita, la nostra terra, e non si può diciamo in qualche maniera, no, auspicare che venga da altri, quindi questo forse dà anche più consapevolezza a un certo punto.
Certo, perché poi immaginate che si tratta di un movimento davvero molto variegato,
certo,
quindi anche sul piano diciamo della consapevolezza politica, ma anche consapevolezza delle dinamiche economiche, ci sono diversi livelli. E prima di questo momento di passaggio ha voglia di dire impossibile delegare o fare discorsi su come funziona il capitalismo, invece, e si è dovuti arrivare a questo punto per fare davvero un passo materiale oltre. Io credo, insomma, che sia un passo avanti.
Assolutamente, anzi, invece, quali sono i prossimi appuntamenti a cui state pensando? Proprio a dimostrazione invece che la lotta non demorde, ma trova la sua strada.
Allora, in questo momento siamo impegnatissimi con questi lavori che proseguono velocemente. Quindi in questo momento stanno recintando un'area molto vasta, dovrebbe essere un'area di 12 ettari, e quindi stanno cominciando a costruire le strade di servizio dalle quali dovranno passare poi i mezzi che costruiranno la centrale vera e propria. Questo lo dico per dare, insomma, un'idea del gigantismo, certo, con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, quindi grandi mezzi. E considerate che i mezzi arrivano sempre scortati dalla polizia, per cui purtroppo è molto è dura. Detto fuori dai denti, noi non abbiamo il tempo e la concentrazione per organizzare delle manifestazioni e delle iniziative. Quello che si fa adesso, in questo momento, sono le famose ormai per noi colazioni resistenti, certo, per cui ci si alza la mattina presto presto e si cerca di rallentare
e non dimentichiamo che nel frattempo hanno inasprito le pene per i blocchi stradali, che da Nomuos, sì, posso dire, sono stati fondanti del movimento, certo, perché, certo, portavano tanta gente a bloccare fisicamente l'opera, e adesso sono passati a pene spropositate. Non che prima fossero tutte caramelle, perché, insomma, c'era una pena pecuniaria di 10.000 euro, ma adesso, oltre alla, insomma, alla pena, quindi alla beffa, c'è il danno di, insomma, delle pene altissime. Io immagino, cioè, provo ad immaginare la situazione, è molto più difficile mettere in atto un blocco stradale, perché magari ci sono le reticenze, certo, da parte di tanti compagni che, insomma, vedono questo terrorismo, certo, psicologico del blocco stradale, che non serve solo per i lavoratori in sciopero, che è un'arma classica, ma serve pure per le lotte territoriali. Per noi, ripeto, è stata un'arma assolutamente fondante. Abbiamo bloccato per settimane e settimane la costruzione del muro sul blocco stradale, e evidentemente il decreto Salvini, dietro anche questa retorica contro i clandestini, contro i migranti, nasconde delle armi contro le opposizioni interne, e in questi giorni sicuramente i NOTAP li faranno esplodere, perché immagino, ripeto, sia uno strumento fondamentale per voi.
Certo. Sì, insomma, cioè, è evidente che il governo Salvini sia proprio direzionato nel tipo di
pure dimenticato. E Conte, e quel povero Conte. Non...
sì, infatti, ma perché ormai la fa da padrone.
È vero. È vero, sì. Poi bisogna parlare di quello che è, non di quello che si dice che siano. Sì, comunque, il blocco stradale è sempre stato una pratica più o meno efficace, ma comunque sì, molto praticata. E dalle nostre parti, poi, vabbè, ci sono strade interpoderali che vengono bloccate in vari modi, strade intercomunali su cui sì, ci si mette, si cerca di fare rallentare i mezzi, e da un anno e mezzo che si va avanti così.
Sì.
E poi i vari strumenti della più antica e moderna resistenza, barricate, roba per strada,
e più ne ha più la ne fantasia metta. Che è giustamente, sì, la lotta ti permette di esprimere.
Si deve fare per forza così, insomma, perché poi loro sono forti, sono super blindati, hanno la polizia che li protegge, però, insomma, la fantasia degli attivisti veramente arriva a dei livelli molto molto simpatici, e quindi sì, soprattutto si sta per strada. Okay. Noi abbiamo avuto un presidio fisso per un anno, adesso questo presidio si è spostato, perché si è spostato il cantiere, e quindi si cerca di tenere, insomma, un posto fisso che sia che faccia, diciamo, da ristoro, ma poi anche da spazio per iniziative, dibattiti, assemblee, ma anche semplicemente per parlarsi e prendere un caffè, insomma, come si usa fare,
certo,
normalmente.
Bene, quindi, insomma, questa è la vostra quotidianità, quindi gli appuntamenti in realtà sono quotidiani, non ci sono...
Gli appuntamenti sono quotidiani.
Sì, non ci sono, non c'è la grande chiamata, ma è un continuo essere sul sì, appunto.
Per il momento sì, per il momento è così. Anche perché un TAP è un'opera localizzata in diversi siti. E non sappiamo precisamente, ma credo che insomma non lo sappiano neanche loro che lo devono costruire, quale cronoprogramma intendono seguire. Finora hanno lavorato al cosiddetto pozzo di spinta, che è un'opera propedeutica all'arrivo del gas. Hanno avuto la bella idea di farla in un terreno paludoso e quindi i lavori hanno trovato molte, molte più difficoltà di quelle messe in conto all'inizio. Adesso hanno lasciato perdere questo pozzo di spinta e si stanno dedicando a questo PFT. Quindi noi dobbiamo stare sempre allerta, insomma, dove stanno lavorando.
Ok.
Guarda, momento aggiornamento. Mi segnalano da Palermo che i cori più utilizzati sono contro Salvini, ovviamente, e contro TAP e contro MUOS, al grido di 5 Stelle traditori, degli americani siete servitori. Quindi se ti fa piacere sappi che siete stati citati a Palermo.
Sì.
Bene, quindi anche bene, la voce del TAP in parte c'è a Palermo e questo è importante.
Benissimo, benissimo, sì sì. No, questa faccenda no TAP ha aiutato anche molti, diciamo, a uscire dal proprio orticello, dal proprio provincialismo. È stato un anno e mezzo di incontri. All'inizio di ottobre sì, c'è stato un workshop internazionale davvero molto molto interessante, e tutto centrato sull'estrattivismo, sulla pacificazione dei territori e sulla repressione. Abbiamo sentito parlare attivisti dall'America Latina, al Canada, e quindi insomma tanta gente che pensava di essere l'ultima periferia abbandonata d'Italia, invece ha trovato altre periferie in movimento. E questo è servito molto a darsi un perché, a darsi una prospettiva.
Bene. Senti carissima, purtroppo il nostro tempo è finito in questo proprio preciso momento, quindi perché ci sta finendo la trasmissione. Ti ringraziamo ancora tantissimo, ovviamente
ringraziamo voi che ci avete dato voce in modo che si possa diffondere sempre di più.
Assolutamente, anzi ci risentiremo per dare ulteriori aggiornamenti. Ti abbracciamo fortissimo.
Senz'altro.
E un saluto ovviamente a tutta la lotta no TAP, va bene? Grazie
anche a voi,
mille.
Anche a voi un bacione, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ecco, quindi andiamo ormai in chiusura.
Ma
totale.
Abbiamo un'altra novità. Perché mi ha...
No, abbiamo ai 10 secondi.
10 secondi, mi ha appena chiamato l'avvocato di nuovo i 5 Stelle in un procedimento penale contro di noi. Si sono dichiarati parte civile e vogliono risarcimento. Ecco. Questo è il cambiamento, cazzo.
Esatto.
Perfetto. Riprenderemo, continueremo, finiremo. Intanto vi salutiamo a tutti e ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 19.
Sì. No MUOS, no TAP e ovviamente no TAV. Ciao a tutti!
Ormai possiamo anche finire così. Un saluto a tutti quanti.
الدستور احنا كل شيء لنا مختلف عنا جمرك مختلف لنا معلش الميزانية ما بتسمحش